Io mi chiamo Massimo Scandura, come già stato detto, e sono professore all'Università di Sassari, dove mi occupo di aspetti che riguardano la genetica delle popolazioni selvatiche e le implicazioni gestionali, conservazionistiche, soprattutto per quanto riguarda i mammiferi. Oggi tratterò un aspetto appunto legato alla diversità genetica del cinghiale e ai possibili effetti che questa sulla gestione di questa specie. E parlare di diversità genetica non è semplice perché la diversità genetica è una quota della biodiversità che però a differenza della ricchezza di specie o della ricchezza di habitat ha un problema che non è visibile. E quindi, mentre è molto facile confrontarsi, diciamo, su aspetti legati alla conservazione delle singole specie o degli ecosistemi, perché riguardano qualcosa di tangibile, è molto più complicato far capire qual è l'importanza della diversità genetica e della sua conservazione nelle popolazioni naturali. E per darvi un'idea di quanto sia alto il valore della diversità genetica e rendere visibile quello che è il significato della diversità genetica, pensiamo al cinghiale e pensiamo a quella che è la storia del cinghiale negli ultimi 10.000 anni. In circa 10.000 anni, questa specie, grazie all'intervento di un'altra specie, che è l'uomo, ha dato origine a tutta la diversità di razze di maiale che noi oggi troviamo. E questo è stato possibile grazie alla sua ricchezza genetica, alla sua diversità genetica, su cui l'uomo ha lavorato attraverso la domesticazione, la selezione artificiale operata sulle razze, per ottenere i risultati da lui desiderati, quindi ottenere determinate caratteristiche di queste razze. Ogni razza ha la sua composizione genetica, ha la sua identità genetica, quindi con dei connotati ben precisi che la contraddistinguono e la differenziano dalle altre. Come si è ottenuto tutto questo? Il cinghiale è una specie che si è originata nel sud-est asiatico circa 4 milioni di anni fa, e che innanzitutto si è diversificata in due linee, in due ceppi, uno occidentale, che è quello che troviamo in Europa e nel Nord Africa, e una linea invece asiatica, per cui già esiste una differenza a livello di questo tipo macroscopico tra le popolazioni selvatiche di cinghiale. Queste popolazioni hanno subito la domesticazione a partire da circa 10.000 anni fa e soprattutto negli ultimi secoli la selezione artificiale operata dall'uomo che ha migliorato le razze facendo anche degli incroci per cui il DNA, per esempio, delle razze asiatiche che erano molto più evolute da un punto di vista della domesticazione, erano più performanti rispetto a quelle europee, è stato mescolato con il DNA delle linee europee per produrre poi la varietà di razze che abbiamo appena visto. Differenze genetiche non esistono solo tra le razze di maiale, che derivano appunto, come dicevo, dalla diversità dei cinghiali, ma esistono anche all'interno delle popolazioni di cinghiale, per cui la diversità genetica della specie è scomponibile nella diversità di tante popolazioni più o meno grandi, ognuna con le sue caratteristiche e con la sua identità genetica. Di tutta questa diversità, poi c'è una quota che è endemica, cioè che è esclusiva di ogni popolazione che la caratterizza. Quindi è, diciamo, la quota che rende per esempio il cinghiale sardo, che abbiamo visto prima, diverso dal cinghiale siberiano. E questa, essendo esclusiva, quindi non è condivisa con altre popolazioni è quella che conferisce l'identità genetica alla popolazione considerata. Ora, la diversità genetica che effetti ha su una popolazione? influenza la morfologia, come abbiamo appena visto, quindi le dimensioni corporee, caratteristiche anatomiche, le proporzioni, la postura, per esempio, della coda o delle orecchie di un cinghiale, il colore del mantello e così via. Influenza il comportamento, quindi le capacità di movimento, di riproduzione, l'alimentazione, la docilità e così via. E influenza la fisiologia, quindi per esempio la produzione di ormoni, che poi a loro volta, quindi è fisiologia, che a sua volta influenza morfologia e comportamento attraverso appunto, per esempio, influenzando il raggiungimento della maturità sessuale, la ciclicità dell'estro, eccetera, eccetera. Ora, può l'uomo modificare la diversità genetica delle popolazioni di cinghiale? E facendo questo può quindi intervenire e modificare le traiettorie evolutive delle singole popolazioni e gli equilibri ecologici che sono in atto? E la risposta è sì, e può farlo attraverso l'ibridazione, per esempio, in particolare l'ibridazione con la forma domestica, il maiale, può farlo attraverso le immissioni, le traslocazioni, quindi spostando cinghiali da un'area geografica all'altra o rilasciando cinghiali di allevamento in natura, e può farlo attraverso l'esercizio venatorio, attraverso la caccia, quindi agendo sulla demografia e sulle caratteristiche strutturali di una popolazione, e può farlo anche alterando il paesaggio, cioè l'ambiente in cui il cinghiale vive, e introducendo barriere, per esempio, alterando l'habitat a disposizione della specie. Per quanto riguarda l'ibridazione, l'ibridazione tra cinghiali e maiali può avvenire in due modi: può avvenire in natura, ed è di solito involontaria, laddove sono presenti sia cinghiali che maiali, quindi nelle situazioni, nelle aree in cui, per esempio, ci sono maiali allo stato brado o semibrado, un caso è appunto la Sardegna, oppure può avvenire in cattività. In questo caso è intenzionale, cioè è l'uomo che incrocia maiali con cinghiali per modificare alcune caratteristiche dei cinghiali, spesso aumentarne le dimensioni corporee o la fertilità, per poi essere rimessi in natura, spesso a scopo venatorio. E quali sono gli effetti dell'ibridazione? Non ci sono, a dire la verità, tantissimi studi su queste implicazioni, diciamo, dell'ibridazione col maiale sulle popolazioni selvatiche di cinghiale, ma alcuni studi che sono stati fatti testimoniano un impatto sulla fertilità, per esempio, dei cinghiali. Un'alterazione delle difese immunitarie, perché i maiali domestici sono soggetti a trattamento sanitario, sono vaccinati e quindi hanno difese immunitarie mediamente più basse rispetto a quelle di un cinghiale, quindi l'ibridazione trasferisce queste caratteristiche anche alla forma selvatica, e anche con le modificazioni alla colorazione del mantello può alterare anche la capacità della specie di sfuggire ai predatori naturali, come per esempio il lupo. Esempi di questo. Andiamo negli Stati Uniti. Cosa è successo negli Stati Uniti? Negli Stati Uniti sono stati all'inizio del secolo scorso importati dei cinghiali dall'Europa. Questi cinghiali sono stati inizialmente portati in una località degli Stati Uniti orientali, poi sono stati trasferiti da lì in altre aree degli Stati Uniti, per poi essere incrociati con i maiali e gli ibridi, creare quindi popolazioni ibride che si sono allargate come range in gran parte degli Stati Uniti meridionali e centrali, e sono quelli che loro chiamano i feral hogs o feral swine, creando oggi moltissimi problemi. Questo è stato fatto soprattutto a scopo venatorio, per poter cacciare poi questi animali, e i problemi che si hanno oggi, dove la distribuzione attuale della specie di questi feral hogs è quella che vedete, hanno portato anche al ricorso di metodi poco ortodossi per il controllo di questi animali, come gli abbattimenti dagli elicotteri oppure l'uso di bocconi avvelenati, per esempio in Texas. Ora, queste situazioni esistono solo negli Stati Uniti? No, in realtà anche in Europa abbiamo ibridazione tra cinghiali e maiali e la genetica ci consente di distinguere queste popolazioni e curiosamente e in modo interessante è possibile rilevare come le popolazioni dell'Italia centrale, meridionale e della Sardegna si distinguono dalle popolazioni del resto d'Europa. In realtà esiste una grande ricchezza genetica all'interno del cinghiale, ma quello su cui vorrei puntare il vostro interesse è una linea genetica che è esclusiva, si può dire, della nostra penisola e della Sardegna, che troviamo soltanto da noi. E questa è una delle componenti della diversità endemica di cui parlavo prima, che ritroviamo nelle nostre popolazioni. Questo è il risultato ovviamente della storia del cinghiale in Italia. Qual è questa storia? La storia è quella di una specie che nel nostro paese fino alla metà del secolo scorso rischiava praticamente di estinguersi. Oggi sembrerebbe assurdo, quasi paradossale, pensare a un cinghiale che si possa estinguere in Italia. In realtà, questa era la situazione del nostro paese fino agli anni, fino alla Seconda Guerra Mondiale. L'espansione di cui oggi vediamo i risultati è più che altro frutto delle dinamiche, del secondo dopoguerra, iniziate col secondo dopoguerra. La ricolonizzazione da parte di questa specie è partita da alcune popolazioni autoctone rimaste in Sardegna, nell'Italia centrale, nell'Italia meridionale, ma è stata fortemente aiutata da un esagerato numero di immissioni che sono state fatte in moltissime località del pianeta, del nostro paese, mentre a nord si è avuta anche l'immigrazione naturale, in questo caso di cinghiali dai paesi confinanti, dalla Francia a ovest e dai Balcani a est. E di tutto questo c'è testimonianza nel DNA di queste popolazioni, per cui, per esempio, in Piemonte una parte della popolazione è riconducibile a un'origine naturale dalla Francia, mentre una parte della popolazione, queste linee che trovate più a nord, sono il risultato di immissioni di cinghiali provenienti dall'Italia centrale. In Lombardia soprattutto sono presenti popolazioni fatte di ibridi dovute al rilascio di animali probabilmente ibridati in cattività e immessi in natura, mentre in Friuli, ad est, i risultati delle analisi genetiche confermano un'origine naturale dalle popolazioni balcaniche. Diciamo, la storia recente, quindi di immissioni, di espansione naturale, eccetera, eccetera, di ibridazione, crea un panorama abbastanza complesso per cui le popolazioni italiane oggi sono un mosaico di cose molto diverse, di popolazioni con storie diverse, con un'identità genetica e con caratteristiche genetiche diverse l'una dall'altra. Oltre, diciamo, agli effetti quindi dell'ibridazione col maiale e delle emissioni, delle traslocazioni di cinghiale, vi ho detto ci sono anche gli effetti della caccia. Quali effetti ha la caccia? In realtà l'esercizio venatorio ha molti effetti diversi, non solo genetici, sulle popolazioni di cinghiale, chiaramente induce un aumento della mortalità nelle popolazioni, altera la struttura demografica, aumentando artificiosamente il numero di giovani in relazione agli adulti presenti nelle popolazioni, e questo si è visto che induce, quindi la ridotta aspettativa di vita da parte dei cinghiali, induce una stimolazione di un investimento riproduttivo precoce, per cui i cinghiali si riproducono prima, sapendo che presto dovranno morire, cioè non lo sanno, però hanno una risposta adattativa in questo senso che gli permette di investire precocemente nella riproduzione. Ma c'è soprattutto un aspetto un po' più, meno intuibile, che è stato rivelato da uno studio fatto da colleghi francesi, che riguarda un'alterazione dei sistemi riproduttivi all'interno di questa specie. che ora vedremo meglio, e un aumento anche delle dimensioni delle cucciolate, quindi una risposta anche in questo caso adattativa che fa fronte alla perdita di individui attraverso dovuta al prelievo. Cosa succede da un punto di vista riproduttivo? In condizioni normali, quindi di basso impatto della caccia, le popolazioni tendono ad essere poliginiche, cioè ci sono dei maschi adulti che monopolizzano gli accoppiamenti, per cui gruppi di femmine vengono fertilizzati da un solo maschio e che nelle situazioni in cui la pressione venatoria è alta, quindi un alto prelievo di individui da parte dei cacciatori, produce una rimozione di un gran numero di questi maschi dominanti, per cui accedono alla riproduzione maschi subordinati che altrimenti non si riprodurrebbero, e si crea una situazione per cui una femmina è disposta all'accoppiamento con più partner maschili, quindi si crea una situazione di poliginandria, si chiama, quindi una situazione in cui uno stesso maschio si può accoppiare con più femmine e la stessa femmina si può accoppiare con più maschi. Questo genera quella che si chiama una paternità multipla, cioè praticamente una singola cucciolata può essere composta da individui che hanno padri diversi, stessa madre ovviamente, ma padri diversi. Qual è il risultato? Il risultato è che c'è una maggiore diversità genetica all'interno della cucciolata. E questo è un vantaggio da un punto di vista adattativo, soprattutto se vivi in un ambiente molto eterogeneo e imprevedibile, cioè se da una stagione all'altra le condizioni possono cambiare, quindi avere una cucciolata più diversificata, quindi con una diversa cassetta degli attrezzi, come se ricordate la rappresentazione che avevo dato prima, permette a questi individui. Aumenta la probabilità che all'interno della cucciolata ci sia qualcuno che sopravviverà e riuscirà ad attrezzarsi meglio per poter sopravvivere e riprodursi. Oltre a questo, si ha anche una maggiore fecondità da parte delle femmine che favorisce un incremento demografico. Quindi, se da una parte si tolgono gli individui, dall'altra la popolazione risponde aumentando la produttività e quindi praticamente attenuando il risultato della caccia, l'effetto della caccia. E poi c'è il paesaggio. Il paesaggio influenza che cosa? Influenza lo scambio dei geni, la mobilità degli individui, i movimenti degli individui da una zona all'altra e con essi si muovono anche i geni, quindi influenza anche lo scambio di geni tra le popolazioni. E si è visto come la frammentazione del paesaggio, soprattutto il grado di urbanizzazione, la perdita di habitat, la creazione di barriere come strade, autostrade, ferrovie, recinzioni, eccetera, limitano, fanno da ostacolo alla dispersione di questi animali, portando all'isolamento delle popolazioni. Le popolazioni isolate divergono geneticamente e perdono una quota della loro diversità. E questo tende appunto a differenziarle, quindi a esporle maggiormente poi al rischio di estinzione. In questo caso sarebbe difficile dirlo, per altre specie lo sono, però comunque al rischio di perdere, diciamo, diversità genetica adattativa e diversità genetica neutrale che può tornare utile in futuro. Un esempio lo troviamo in Sardegna, dove noi abbiamo verificato la presenza di una barriera molto efficace al flusso dei geni all'interno della popolazione, che è la superstrada che percorre superficialmente la Sardegna da nord a sud, da Sassari a Cagliari, che determina da sola la struttura della genetica della popolazione di cinghiale in tre sottopopolazioni con caratteristiche genetiche diverse. E questo è il risultato di poche generazioni, perché ovviamente non c'è da una vita questa superstrada, quindi è il risultato ovviamente di un isolamento protratto per un numero abbastanza limitato di generazioni.